23 novembre 2010 e questa è sempre Radio Onda Rossa, la vostra radio. 87.9 per Roma e l'Alto Lazio e ondarossa.info e tarantularubra.it per chi ci ascolta dai propri computers. E buon pomeriggio a tutti quanti voi, sono le 14 e un minuto. Questa è l'ora di Tarantula Rubra che fino alle 15 sarà con voi. Con le musiche di tutto il mondo, delle musiche popolari, etniche, world, ma anche le nostre riflessioni socio-etno-antropologiche. Oggi ritorneremo con il saggio Dentro la solitudine di Vittorio Luigi Castellazzi, edito da Magi. Ovviamente musica fino alle ore 15. E questo è quello che vi offre Radio Onda Rossa, che potrete sostenere andando appunto sul sito ondarossa.info per apprendere le modalità. La vostra radio non ha finanziamenti né pubblicità. Siete voi che con noi la portiamo avanti dal 77 ancora ad oggi. Quindi un buonissimo ascolto a tutti coloro che sono sintonizzati con noi. Ci prepariamo a stare insieme quest'oretta dandovi un buon ascolto con Roy Pace e gli Aretusca in una versione tutta siciliana di What You See Is What You Get.
Ti lasciai da piccolino. Now you tengo lot of money e non faccio pescatori. Too much business, ho ingassato. Stare qui è un bel affare. Certo che mi sono accorto che il pensiero è differente. Non mi importa del creato, prende money e sei potente. Mangia, vivi e fotte fotte. Capo il Dio perdona tutti. Caring bitches, night and club. Ma non chiedermi il perché. What you see is what you get. That's my real true fucking story. Italiano in USA. What you see is what you get. Back to square, my dear brother. Sorry, excuse me once again. Mostrarsi propri simili col fare prepotente e trasigente, a volte indifferente di chi solo con i soldi riesce ad esaltare il proprio ego, con tutta appartenenza ad una specie un po' coglione, un po' animale, che non ci serve a niente, perlomeno fa incazzare coloro che continuano a lavorare sulle proprie spalle, mentre chi fa il capo mangia pane a tradimento.
Ed è lo ska siciliano di Roy Paci con gli Aretusca.
Oh cugino, bella storia, io mi sento americano. Quando tu sarai più grande ti darò una grossa mano. Se verrai qui a Broccolino posso farti un gran favore di restare lì in Italia. Senta me cudo va fare. Certo che mi sono accorto che il pensiero è differente. Non mi importa del creato, prende money e sei potenti. Mangia, vivi e fotte fotte. Capo e Dio perdona a tutti. Caring bitches, night and club. Ma non chiedermi il perché. What you see is what you get. That's my real true fucking story. Italian in USA. What you see is what you get. Back to square, my dear brother. Sorry, excuse me once again. Degenera in violenza controllata, mirata, studiata, così come se fosse agopuntura da quelli che manovrano le fila di questa enorme pagliacciata, di chi vuol farci credere che qui è tutto a posto, ma è solo un'illusione, ci continuano a fregare col sogno americano, di chi col falso inganno vuole solo comandare. What you see is what you get. That's my real true fucking story. Italian Latino in USA. What you see is what you get. Back to square, my dear brother. Sorry, excuse me once again. What you see is what you get.
Dunque, mentre l'ensemble cinese Silk and Bamboo ci terranno compagnia durante le nostre letture, noi appunto ci apprestiamo a riprendere il discorso che abbiamo lasciato 2 settimane fa in merito al concetto di solitudine, dove appunto davamo delle letture anche a livello storico di cosa potesse significare la solitudine a livello letterario, ma poi anche quella vissuta, quella cercata. Insomma, oggi invece focalizziamo un po' l'attenzione su quella che è la solitudine come isolamento appunto cercato, dal quale poi potremmo trarre delle riflessioni su quelli che sono degli atteggiamenti sociali estremi, quali il fondamentalismo, l'integralismo e anche il razzismo. Abbiamo già accennato che la solitudine come isolamento cercato si snoda lungo un continuum che va da una scelta sana, che appunto favorisce la crescita di sé e l'incontro con gli altri, ad una posizione patologica dove dominano l'esclusione e la morte. Isolarsi per qualche tempo, quindi, possiamo dire che un'esperienza di solitudine sana appare anzi la premessa indispensabile per un fecondo rapporto con la realtà. Un'autentica attenzione al nostro mondo interno ci rende infatti più sensibili e disponibili alla presenza degli altri. Esiste tuttavia un isolamento cercato che assume tutte le connotazioni invece di un comportamento patologico, e ciò si verifica quando si concretizza come un muoversi contro la realtà esterna o peggio ancora come rifiuto totale di essa, perché è percepita come una prigione da cui sfuggire. Si può dire che un isolamento di questo genere perde qualsiasi connotazione positiva, lo si cerca con l'unico obiettivo di potersi difendere da qualsiasi coinvolgimento emotivo con gli altri. Si può allora vivere in famiglia o in gruppo e allo stesso tempo essere isolati. L'isolamento patologicamente cercato è sintomo della presenza di un elevato livello di angoscia relazionale che abitualmente si manifesta attraverso atteggiamenti di durezza, di alterigia, di acredine, di ostilità, di diffidenza, di chiusura, di pseudo-autosufficienza. Esso ha quindi lo scopo di evitare il rischio della sofferenza che può derivare dall'esperienza dell'intimità, della separazione, della perdita, del rifiuto, del senso di inadeguatezza, della delusione poi per il mancato raggiungimento dell'ideale di perfezione a cui si tende. E questo, diciamo, è un'introduzione a quella che poi potremmo vedere come un passo successivo, cioè appunto quello a cui facevamo cenno all'inizio: il razzismo, il fondamentalismo, l'integralismo. Ma ci basti pensare a quanto tempo oggi si passa in internet, magari in chat. Perché? Perché le relazioni appunto non sono reali, non sono concrete e non c'è nulla da mettere in gioco.
Percorrere paesi da vertigine, disseminare senza l'urgenza di tornare a prenderle. Nuvole, solo parole, nuvole, veloci come un fulmine, rimaste nelle pieghe del carattere. Noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strade alle strade. Noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strade alle strade. Noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strade alle strade. Noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strade alle strade. aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strada alle strade. Noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strada alle strade. Noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strada alle strade. Noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strada alle strade.
Talvolta l'isolamento patologicamente cercato viene camuffato tessendo l'elogio della solitudine, declamata come l'unico vero bene per l'uomo. In questi casi l'eccessiva sottolineatura della bellezza della solitudine non è altro che il sintomo di una sotterranea vulnerabilità nella relazione con il mondo esterno. Il desiderio di star soli non nasce dal piacere di stare con se stessi, ma dal disagio di stare con gli altri. Più precisamente, dietro l'esibita gioia dello stare soli c'è un impellente bisogno di relazione che tuttavia, a livello profondo, è percepito come un azzardo. E questo è un modo di essere soli che abitualmente viene definito come splendido isolamento, cioè si vive distaccati dagli altri con un senso di superiorità nei loro confronti. E tutto il mondo viene visto come non degno di considerazione, per cui non vale la pena darsi da fare per essere aperti all'incontro. Attualmente, di fronte a una società in cui i rapporti interpersonali si fanno sempre più complessi, si avverte che sta diventando molto pressante la spinta a praticare questo genere di isolamento. Preoccupati e talvolta tormentati dai problemi posti dalla famiglia, dal lavoro, dalla salute, dalla stabilità politica e sociale, dalla convivenza internazionale, ci si irrigidisce e ci si chiude nella propria corazza. In tal modo si diventa impermeabili alla realtà circostante. In certi casi, per non perdere la tranquillità interiore, si giunge addirittura al rifiuto di documentarsi su quanto avviene attorno a sé. E affiora allora un isolamento che sfocia nel disimpegno e nella fuga dall'assunzione di responsabilità. Possiamo dire che si cede alla tentazione della claustrofilia. Colui che si incammina su questo sentiero finisce per costruirsi una prigione entro cui poi si seppellisce, e il tentativo di conservare il proprio io di fatto si trasforma in un'esperienza di depauperamento della propria vita. Inoltre non va mai dimenticato che l'essenza originaria dell'uomo è l'intersoggettività. Nessun uomo è un'isola. Nonostante la solitudine di fondo che ci segue come un'ombra, ognuno di noi esiste soltanto nella relazione. Ma la paura della relazione con l'altro non è che il sintomo dell'incapacità e del timore di entrare in relazione con se stessi. Al fondo dell'isolamento patologicamente cercato si consuma dunque il dramma dell'impotenza. Senza accorgersi, si finisce per vivere dentro una cittadella fortificata che narcotizza e soffoca ogni tensione vitale. In sintesi, possiamo dire che l'isolamento patologicamente cercato rivela un profondo rancore in prima istanza verso se stessi, poi di riflesso anche verso gli altri. E poi è anche il caso del comportamento suicidario, in cui l'individuo fantastica che l'isolamento estremo raggiunto attraverso la morte sia la miglior rivalsa nei confronti dell'ambiente, percepito come ostacolo alla propria felicità. Nella ricerca della vita si trova la morte. Ci si suicida sempre per non morire. Ma ci interessa rilevare che l'isolamento patologicamente cercato non riguarda solo l'individuo, può interessare anche il gruppo, e infatti esistono oggi delle aggregazioni che chiaramente perseguono e favoriscono l'isolamento nei confronti della società, vista come una nemica da cui difendersi. Ne sono una testimonianza appunto tutti i movimenti che sfociano nell'integralismo, nel fanatismo politico o religioso. Ed essi mirano ad essere esclusivi, sottolineano la diversità in modo esasperato, perseguono l'intolleranza verso i non adepti ed elaborano linguaggi, comportamenti e riti che hanno come traguardo l'isolamento nei confronti del resto dell'umanità.
Pistati si tamburi suonati forti, fuori di tali strati e tali chiazzi. Guarda tu c'era senza nuvoluna, pure un mare più non fa giuma. Siamo in tanti, in tanti fino a dove l'occhio non vede, l'orecchio teso l'eco.
parliamo un po' di quello che è l'isolamento subito, che è una delle esperienze più dolorose ovviamente dell'uomo, ed è quel tipo di solitudine che attualmente sta diventando il segno più evidente della patologia della nostra vita sociale. Tra l'altro sta alla base di una delle più importanti cause di morte, indebolisce le difese immunitarie e spinge a comportamenti autodistruttivi. Mentre l'isolamento cercato di cui abbiamo parlato finora si colloca prevalentemente nell'ambito della sfera emotiva, quello subito invece riguarda soprattutto l'area sociale. E l'isolamento subito può essere sintetizzato nell'espressione assenza di riconoscimento. E nasce dall'incomprensione, dall'indifferenza, dall'allontanamento, dall'abbandono, dalla svalutazione e dal rifiuto da parte della società di tutti coloro che non rispondono a determinate attese più o meno esplicitamente codificate. Entro quest'ottica, un primo tipo di isolamento subito è quello che consegue al rifiuto di conformarsi acriticamente al potere, comunque esso si esprima. Il prendere le distanze da certi ambienti e da certi stili di vita al fine di conservare la propria autonomia e la propria dignità spesso diventa una facile e inevitabile premessa alla segregazione. Ma i casi più vistosi di isolamento subito riguardano tutte quelle categorie di persone che possiamo definire deboli, così tra virgolette, ma che benissimo noi possiamo evidenziare quali sono gli handicappati, i carcerati, i malati cronici, gli anziani, i senza lavoro, gli immigrati, i profughi, i dissidenti politici, le minoranze etniche o religiose e più in generale tutti coloro che a vario titolo sono classificati come i diversi. Costoro, tra l'altro, spesso sono spinti a vivere il loro stesso isolamento quasi come vergogna, come una colpa. E agli occhi della società del benessere, essi hanno infatti il torto di non rientrare nei canoni dominanti e tirannici del vivere attuale. Essere conformi, programmati, prevedibili, efficienti, utili e produttivi. Ma di questo ne parleremo più approfonditamente nella prossima puntata di martedì 30. Diciamo che, appunto, come annunciato, riprenderemo il discorso della solitudine subita martedì prossimo, sempre traendo spunto dal testo Dentro la solitudine del professor Castellazzi, edizioni Magi. Grazie per chi ci ha chiamato chiedendo ancora informazioni su questo testo. Questo è sicuramente un argomento che prende moltissimo l'attenzione di tutti quanti noi, infatti già questa è la seconda puntata che dedichiamo a questo testo e sono state veramente tante le telefonate di coloro che appunto chiedono del testo, chiedono anche insomma qualche parere, esprimono il proprio sentire proprio in virtù di queste piccole letture che noi selezioniamo per voi, cercando appunto di aprire momenti di riflessione. E come è avvenuto anche una volta scorsa, anche una piccola chiacchierata con chi ci ascolta in merito al tema che purtroppo in effetti sta diventando un tema difficilmente affrontabile ma largamente verificabile in questa società odierna. Voglio ricordarvi che ci hanno tenuto compagnia fra un passo e l'altro la bellissima Banda Adriatica con Strade alle strade e Barkan Ben Taleb, la cantante tunisina che ci ha dato una versione in lingua tunisina appunto del classico napoletano Indifferentemente, i calabresi Quarta Aumentata con Umundu Balla, e questo è Francesco che oggi è capitato proprio a Cecio, come si dice a Roma, con il brano selezionato oggi dalla Calabria, che ci chiama frequentemente frequentemente il nostro caro radioascoltatore. E adesso, dato che l'antropologa Anna Maria Rivera si scusa con voi radioascoltatori, ma oggi un impegno di lavoro non le consentiva una diretta telefonica per le sue pillole, le pillole di Rivera appunto, ci ha pregato di leggere un suo editoriale comparso qualche giorno fa sul Manifesto, sempre attinente alle vicende di Brescia, una vicenda della quale con Anna Maria Rivera abbiamo già chiacchierato qualche settimana fa, ma oggi aggiungiamo questa piccola pillola a quelle che sono le sue osservazioni sui fenomeni avvenuti a Brescia poco fa con i lavori migranti, con i lavoratori migranti, scusate. Dunque, l'articolo di Anna Maria Rivera si intitola Guerra asimmetrica e ci dice così: la rappresaglia di Stato sta realizzandosi nel modo più vile e crudele possibile. Dopo l'espulsione dei 9 egiziani rastrellati durante lo sgombero violento del presidio dei solidali sotto la gru di Brescia, anche Mohamed, detto Mimmo, giorno 18 penso sia stato, insieme a un connazionale, entrambi partecipi attivi della propria protesta, ha subito lo stesso trattamento, che appare ancor più vile per il fatto che egli era stato fermato e ristretto nel CIE di Via Corelli allorché tentava di far pressione perché i 9 non fossero rimpatriati. Perfino nelle peggiori situazioni di guerra, chi dopo un'offensiva avanza una proposta di tregua o di negoziato di solito è trattato con un certo riguardo. Ma la guerra che il ministro dell'Interno conduce contro i migranti è degna delle guerre globali dei nostri giorni, asimmetriche e prive di reciprocità. Esse negano l'altro perfino come avversario o nemico, quindi precludono ogni possibilità di patteggiare e di uscire dallo stato di conflitto permanente. Per chiudere questa fase del conflitto sarebbe servita una norma che estendesse alle altre categorie di lavoratori immigrati una sanatoria dal carattere discriminatorio e dagli effetti fraudolenti. Oppure, per non concedere troppo, sarebbe bastato un provvedimento che sanasse le situazioni di chi ha presentato l'istanza. Ma Maroni, si sa, è un duro al quale difettano flessibilità e lungimiranza, per non parlare di sensibilità per i diritti umani. Egli non concepisce altro che le armi pesanti della repressione e neppure eccelle in padronanza semantica e in avvedutezza politica, se è vero che chiama ricatto una protesta e dichiara: finché ci sono io, niente diritto di voto agli stranieri. Asserzione che meriterebbe una denuncia presso organismi internazionali. E continua Anna Maria Rivera: ma in fondo lo si può comprendere il povero Maroni, in effetti la posta in gioco è alta. Egli sa, o almeno intuisce, che le proteste dei migranti, che da un po' di tempo dilagano da un capo all'altro del bel paese, da Castelvolturno a Brescia, da Rosarno a Milano, hanno qualcosa di inquietante e minaccioso. Non solo mettono in scena il coraggio e la determinazione dei meteci, ma inducono a confrontarsi con le loro qualità. E qui il termine meteci, aggiungiamo noi, è un nome che si dava agli stranieri greci residenti nelle città-stato greche per un periodo di tempo determinato, soprattutto coloro che abitavano nell'Attica. Questi erano obbligati a iscriversi in delle liste per appunto distinguerli dai cittadini, a trovare un protettore e a pagare il meteicon, cioè una tassa diretta sulla persona, che per i cittadini non era prevista poiché sarebbe stata vista come un'ingerenza dello Stato. Quindi questo è il significato di meteco, che ovviamente Anna Maria Rivera ha ben utilizzato per parlare dei nostri lavoratori immigrati. E quindi, diceva, il povero Maroni intuisce che a dare lezione di civiltà sia la recei extracomunitaria e clandestina, a cui sono negati non solo il permesso di soggiorno e il diritto di avere dei diritti, ma perfino la qualità umana. È davvero uno scandalo. E scandalosa è la protesta della gru, anche perché si svolge in un paese cinico, individualista, corrotto, tale che verrebbe la tentazione di consigliare ai migranti: se ambite al permesso permesso di soggiorno, la prossima volta travestitevi da giovani escort plastificate e andate a bussare alla villa di Arcore. E invece in questo stesso paese c'è qualcuno che è capace di mettere in gioco la propria sorte. Tutta intera, pagando un prezzo personale altissimo pur di rivendicare il diritto alla dignità e all'esistenza, non solo per se stessi, ma per tutti coloro che sono nella medesima condizione. Su quella gru, alcuni meteci hanno resistito per 16 giorni, oltre il limite dell'umanamente sopportabile, per condizioni materiali estreme, soprattutto per l'assedio poliziesco che è stato loro inflitto, spinto fino al tentativo di prenderli per fame e per sete. Così essi hanno affermato una verità valida per tutte e tutti, tanto elementare quanto obliata. Ribellarsi è giusto ed è possibile. E la ribellione, se ha delle buone ragioni, innesca il circolo virtuoso dell'empatia, della solidarietà, della condivisione umana e politica, anche se a loro costa un prezzo altissimo, cosa che ci fa fremere di indignazione e tristezza. E questo era l'articolo di Anna Maria Rivera sul Manifesto del 19 novembre scorso, ed è appunto quello che noi abbiamo voluto leggere invece sua, cioè invece delle pillole in diretta e dei commenti in diretta di Anna Maria, che oggi appunto era impegnata per questioni di lavoro, ma che martedì prossimo dovrebbe essere ancora con noi verso le 14.30 su Tarantula Rubra, ovviamente Radio Onda Rossa. E quando sono le 14.36, una bellissima debentu con Elena Ledda e Andrea Parodi.
Sabaginza de Radru. Sospirando certas come intestarsi a mare a luna. No.
Le straordinarie voci di Elena Ledda e Andrea Parodi, The Bentu. Questo è l'ultimo lavoro del grande Andrea, Rosa Resolza, appunto con la collaborazione di Elena Ledda. E adesso una novità musicale, loro sono i musicisti del Basso Lazio che hanno prodotto un nuovo CD intitolato Terra di Fuoco. E i musicisti del Basso Lazio sono capitanati da Benedetto Vecchio, il quale ha effettuato, da sempre interessato ai problemi del brigantaggio e della musica popolare, ha effettuato un progetto storico, quale appunto culturale, questa Terra di Fuoco, in collaborazione con alcuni ricercatori italiani e stranieri, e quindi nell'arco di diversi anni, dopo tante ricerche, questo album prende forma appunto con l'apporto del suo gruppo. E in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, Benedetto ritiene che la questione meridionale e il problema del brigantaggio post-unitario, esploso violentemente come reazione all'invasione del Regno del Sud da parte dell'esercito piemontese, siano ancora oggetto di discussione e di divisione. Quindi dedica diverse brani ai temi, ai personaggi del brigantaggio, ma noi oggi da questo ultimo suo lavoro ci ascoltiamo Il Maggio di Esperia.
Quanto tempo che è passato dal 44, ma ricorda tra l'immondo che è la che è stata fatta, tra l'immondo, tra i boschi e tra l'albero d'olivo. E tenga sempre a mente lì, ricorda ancora vivo, che la guerra in Italia per la Francia liberata, lo dolore che portasse a che la gente già crepata. Stavate a fare la guerra da chiudere 5 mesi, poi a maggio è rotto di fronte e entrasse di paese. E la gente che cantava con i fazzoletti a mano, pensava che eravate soldati americani. Vedevano da tutte sigarette e cioccolate, ma la rabbia scette fuori che avevate accumulato. E in coppa che la gente una terribile violenza, e mo se si pentite e chiede penitenza. Addio là, va nessuna differenza, e mo se si pentite e chiede penitenza.
Qadesh min am taddem min am 44, نتذكر ايش صار بعد ما غتسني في الجبال والغابات واشجار الزيتون، والافكار ديما معايا والتاريخ ديما عايش، والحر في ايطاليا واستقلال الفرنسي، تعذيب جرح الناس والرهاب حتى الممات، مشينا وحاربنا من جنب حتى المال، وتحلوا الحدود وتخانقنا البلاد، اللي غني واللي يشتح بالمحارم في دين، فكر اللي انا جندي امريكان، اللي يطلب واللي يحب الشوكولاته ودخان، يا ربي قلبي ذاب ايش عملت في هالعباد، هالناس مساكين مجروحين ومسلمين، وتوا انا ندمت ونطلب بالغفران، قضي الله ما تا حتى فرق، قضي يلا ما تم حتى فرق، وانا انا ندمت ونطلب تسامحني، سامحني يا الاله انا نطلب الغفران، سامحني يا ربي سامحني يا الله سامحني يا الله، انا نطلب الغفران يا الهي سامحني.
E questo era l'ultimo lavoro di Benedetto Vecchio, i musicisti del Basso Lazio, il Maggio di Esperia. La musica era tradizionale, ovviamente Benedetto Vecchio ha rivisitato un po' il brano e abbiamo riconosciuto anche qui la voce di Mbarkan Ben Taleb, la tunisina di cui prima. E adesso voglio farvi ascoltare un'altra novità. Lui si chiama Ahmad Sham e è il leader di un gruppo Sufi Kawali afghano. È un gruppo che è stato ha girato per più di 30 anni ed è uno dei gruppi kawali più famosi in Afghanistan, bandito ovviamente dai talebani, dal regno dei talebani, per quanto riguarda appunto la loro politica, i loro canti ovviamente. E questi musicisti adesso si sono riuniti e pubblicamente presentano quello che è il loro lavoro kawali. Il kawali sappiamo che è un modo di pregare sufi, appunto, che coinvolge diversi paesi del Medio Oriente. Lui si chiama appunto Ahmad Sham e ci ascoltiamo Sare Buredi Mara, che vuol dire La mia testa decapitata. Insomma, un titolo un po' raccapricciante, però questo è quanto.
Yeah.
Questo era Ahmad Sham con il suo gruppo Sufi Kawali dall'Afghanistan. Adesso qualcosa che sicuramente riconoscerete a livello melodico ed è però molto più diciamo vivace, ecco, anche perché è contenuto in una bella compilation fatta per i bambini, World Music for Children è intitolata la compilation. Loro sono gli LA33 e questa è una Pantera Mambo. Sono gli LA33 e noi adesso chiudiamo con un brano che ci piace tantissimo, che è eseguito dagli Alma Megretta, tratto dal CD Vulgus, e questo brano si intitola Mo Basta, anche se al peggio non c'è mai fine, però almeno cerchiamo di dire Mo Basta, eh? Questo è l'ultimo brano per oggi, la puntata del 23 novembre 2010.
Basta!
E ringraziamo su questo brano tutti coloro che ci hanno chiamato, trillato allo 06 49 17 50 e anche gli amici da Terni che sono venuti qui a salutare Tarantula Rubra e Radio Onda Rossa. Questo è Mo Basta per voi.
E allora mo, mo basta, fottere un balabene, c'è capì, mo
Allora, grazie ancora dei Trilli allo 06 49 17 50. Questa è Radio Onda Rossa, la vostra radio. Questa è Tarantula Rubra.
Una musica nuova, e io la c'ho sentuta, una musica nuova.
È stato bello anche oggi star con voi. Adesso ci sarà Radio Teatro. Sono le 15 in questo momento. E l'appuntamento è per martedì prossimo, sempre alle ore 14 su queste frequenze. E su ondarossa.info e tarantularubra.it, dove potrete anche riascoltare le nostre trasmissioni, ma non solo, potrete anche apprendere come sostenere la vostra radio, Radio Onda Rossa, la radio libera. Allora, un abbraccio a tutti, saluti e libertà, soprattutto a coloro che ne sono privati, e a risentirci a martedì prossimo. Ciao!